Orlando Furioso, canto 17.
Dopo l'esordio a Parigi, dedicato a Rodomonte, flagello di Dio, si ritorna a Damasco per narrare la gran giostra ordinata dal re Norandino e gli inganni orditi dagli abietti Martano e Orrigille ai danni di Grifone il Bianco. Una digressione estemporanea deplora la mala usanza europea di correre l'Italia come terreno di caccia e conquista ed esorta a dedicarsi, semmai, a sane guerre di religione. Segue una lezioncina impartita al Papa Leone X sul suo dovere pastorale di riportare la pace nella cristianità, difendendo il suo gregge dai lupi. La mostra d'ingenuità, non più probabile dei pii consigli dispensati a francesi, spagnoli, tedeschi e svizzeri, cela il retrogusto sardonico. Il cauto ma tutt'altro che ingenuo Ariosto aveva sotto gli occhi la strenua partecipazione bellicosa dei papi alle contese italiane. Quanto alle guerre di religione, certo egli non poteva antivedere come in breve le vicende di riforme, controriforme e massacri, cui proprio la metafisica finanziaria del Gran Leone e proprio in quegli anni diede la spinta iniziale, avrebbero saziato per un pezzo ogni cristiano appetito in materia. Un'altra digressione racconta un'avventura di Norandino ed è una fiaba con l'orco. L'orco dell'Ariosto è un ibrido tra il malvagio del folklore, ucci ucci, sento odor di cristianucci, e il Polifemo pecoraio dell'Odissea, antropofago di professione il primo e d'occasione il secondo. Questo orco mangia esclusivamente carne umana di sesso maschile. Le femmine hanno altro impiego nella trama della fiaba, eppure coltiva l'hobby di allevare bestiame, per spasso che n'avea più che per uso. È una spia, minuscola ma limpida, dei rapporti dell'autore con la fantasia. L'Ariosto coltiva mondi fantastici da organizzatore piuttosto che da creatore. Per conto suo è più portato alla veglia attenta che al sogno. Tesse sogni altrui. E se così gli avviene di incappare in qualche piccola incongruenza, la sua vigile musa, l'ironia, lo porta a sorriderne per primo.
Il giusto Dio, quando i peccati nostri hanno di remission passato il segno, a ciò che la giustizia sua dimostri uguale alla pietà, spesso da regno a tiranni atrocissimi ed a mostri, e da lor forza e di malfare ingegno. Per questo Mario e Silla pose al mondo, e due Neroni, e Caio Furibondo, Domiziano e l'ultimo Antonino, e tolse dalla emonda e bassa plebe ed esaltò all'imperio Massimino. E nasce il prima fe Creonte a Tebe e die Mezenzio al popolo agilino che fe di sangue oman grasse le glebe. E diede Italia a tempi mer remoti in preda agli Unni, ai Longobardi, ai Goti. Che dati la dirò, che dell'inique Zelinda Roman, che d'altri cento, che dopo un lungo andar sempre in obliquo ne manda Dio per pena e per tormento. Di questo abbiamo, non pure al tempo antico, ma ancora al nostro, chiaro esperimento, quando a noi, greggi inutili e malnati, ha dato per guardian lupi arrabbiati. A cui non par che abbia bastar lor fame, c'abbi lor ventre a capir tanta carne. E chiaman lupi di più ingorde brame, da boschi oltramontani a divorarne. Di trasimeno l'insepulto same e di canne e di trebbia poco parne verso quel che le ripe e i campi ingrassa dove adda e mella e ronco e taro passa. Or Dio consente che ne siam puniti da popoli di noi forse peggiori per li moltiplicati ed infiniti nostri nefandi obbrobriosi errori. Tempo verrà che a depredar lor liti andremo noi, se mai saremo migliori. E che i peccati lor giungano al segno che l'eterna bontà muovano a sdegno. Doveano allora aver gli eccessi loro di Dio turbata la serena fronte, che scorse ogni lor luogo il turco e il moro, con stupri, uccisioni, rapine e tonte. Ma più di tutti gli altri danni foro gravati dal furor di Rodomonte. Disse che ebbe di lui la nuova Carlo e che in piazza venia per ritrovarlo. Vede tra via la gente sua troncata, arsi i palazzi e ruinati i templi, gran parte della terra desolata. Mai non si vidersi crudeli esempi. Dove fuggite, turba spaventata? Non è tra voi chi il danno suo contempli? Che città, che rifugio più vi resta quando si perda civilmente questa? Dunque un uom solo in vostra terra preso, cinto di mura onde non può fuggire, si partirà che non l'avrete offeso, quando tutti v'avrà fatto morire. Così Carlo dicea, che d'ira acceso tanta vergogna non potea patire, e giunse dove innanti alla gran corte vide il pagan por la sua gente a morte. Quivi gran parte era del populazzo, sperandovi trovare aiuto, ascesa, perché forte di mura era il palazzo, con munizion da far lunga difesa. Rodomonte, d'orgoglio e d'ira pazzo, solo s'avea tutta la piazza presa. E l'una man che prezza il mondo poco ruota la spada, e l'altra getta il fuoco. E della regal casa, alta e sublime, percuote e risuonar fa le gran porte. Gettan le turbe dalle eccelse cime e merli e torri, e si metton per morte. Guastare i tetti non è alcun che stime, il legno e pietre vanno ad una sorte. Lastre e colonne, e le dorate travi, che furo in prezzo agli lor padri e agli avi. Sta sulla porta il re d'Alger, lucente di chiaro acciar, che il capo gli arma e il busto, come uscito di tenebre serpente, poiché ha lasciato ogni squalor vetusto del nuovo scoglio altiero, e che si sente ringiovenito e più che mai robusto. Tre lingue vibra e t'ha negli occhi fuoco, dovunque passa ogni animal dal loco. Non sasso merlo, trave, arco o balestra, né ciò che sopra il saracin percuote, ponno allentar la sanguinosa destra che la gran porta taglia, spezza e scuote. E dentro fatto va tanta finestra che ben vedere e veduto esser puote dai visi impressi di color di morte che tutta piena quivi hanno la corte. Suonar per gli alti e spaziosi tetti sodono gridi e femminil lamenti. L'afflitte donne, percotendo i petti, corron per casa pallide e dolenti, e abbraccian gli usci e geniali letti che tostano a lasciare a strane genti. Tratta la cosa era in periglio tanto quando il re giunse e suoi baroni accanto. Carlo si volse a quelle man robuste che ebbe altre volte gran bisogni pronte. «Non siete quelli voi che meco fuste contra Golante», disse, «in Aspramonte. Sono le forze vostre ora si fruste che succedeste lui, troiano e al monte, con 100.000, Or ne temete un solo,
pur di quel sangue e pur di quello stuolo? Perché debbo vedere in voi fortezza ora minor che io la vedessi allora. Mostrate a questo can vostra protezza, a questo can che gli uomini devora. Un magnanimo cor morte non prezza, presta o tarda che sia, purché ben muora. Ma dubitar non posso, ove voi siete, che fatto sempre vincitor m'avete. Al fin delle parole urta il destriero con l'asta bassa al saracino addosso. Mosse si a un tratto il paladino Ugero, a un tempo Namo e Tulivier si è mosso, a vino, a olio, Otone e Berlingero. Con senza l'altro mai veder non posso, e ferir tutti sopra Rodomonte, e nel petto, e nei fianchi, e nella fronte. Ma lasciamo per Dio, Signore, ormai, di parlar d'ira e di cantar di morte. E sia per questa volta detto assai, del saracin non men crudel che forte, che tempo è ritornar dov'io lasciai Grifon, giunto a Damasco in sulle porte, con Orrigille perfida e con quello cadulterera e non di lei fratello. Delle più ricche terre di Levante, delle più popolose e meglio ornate, si dice esser Damasco, che distante siede a Gerusalemme 7 giornate, in un piano fruttifero e abbondante, non men giocondo il verno che l'estate. A questa terra il primo raggio tolle della nascente aurora un vicin colle. Per la città due fiumi cristallini vanno innaffiando per diversi rivi un numero infinito di giardini, non mai di fior, non mai di fronde privi. Dicesi ancor che macinar molini potrian far l'acqua e l'anfe che son quivi. E chi va per le vie vi sente fuori di tutte quelle case uscire odore. Tutta coperta la strada maestra di panni di diversi colori lieti, e d'odorifera erba e di silvestra fronda la terra e tutte le pareti. Adorna era ogni porta, ogni finestra, di finissimi drappi e di tapeti, ma più di belle e ben ornate donne, di ricche gemme e di superbe gonne. Vedeasi celebrar dentro alle porte, in molti lochi, solazzevol balli. Il popol per le vie di miglior sorte maneggiar ben guarniti e bei cavalli. Facea più bel veder la ricca corte de signor, de baroni e de vassalli, con ciò che d'India e di Eritrea e Maremme di perle aver si può, d'oro e di gemme. Venia Grifone e la sua compagnia, mirando e quinci e quindi il tutto adagio, quando fermolli un cavaliero in via e gli fece smontare a un suo palagio, e per l'usanza e per sua cortesia di nulla lasciò lor patir disagio. Li fe nel bagno entrar, poi con serena fronte gli accolse a sontuosa cena. E narrò lor come il re Norandino, re di Damasco e di tutta Soria, fatto avea il paesano e il peregrino, ch'ordine avesse di cavalleria, alla giostra invitar, ch'al matutino del di sequente in piazza si faria. E che s'avean valor pari al sembiante, potria mostrarlo senza andar più in ante. Ancor che quivi non venne Grifone a questo effetto, pur l'onvito tenne, che qualvolta se n'abbia occasione, mostrar virtude mai non disconvenne. Interrogollo poi della cagione di quella festa, e se la era solenne usata ogni anno, oppure impresa nuova del re chi suoi veder volesse in prova. Rispose il cavalier: la bella festa s'ha da far sempre ad ogni quarta luna, dell'altre che verran la prima è questa. Ancora non se n'è fatta più alcuna. Sarà in memoria che salvò la testa il re in tal giorno da una gran fortuna, dopo che 4 mesi in doglie e in pianti sempre era stato e con la morte innanti. Ma per dirvi la cosa pienamente, il nostro re, che Norandin s'appella, molti e molt'anni ha avuto il core ardente della Leggiadra e sopra ogni altra bella figlia del re di Cipro, e finalmente avutala per moglie, iva con quella, con cavalieri e dame in compagnia, e dritto aveva il camin verso Soria. Ma poi che fummo tratti a piene vele, lungi dal porto del Carpazio iniquo, la tempesta saltò tanto crudele che sbigottì sino al padrone antico. 3 dì e 3 notti andammo errando nelle minacciose onde per camino obliquo. Uscimmo al fin nel lito, stanchi e molli, tra freschi rivi, ombrosi e verdi colli. Piantare i padiglioni e le cortine fra gli arboli tirar facemo lieti. S'apparecchiano i fuochi e le cucine, le mense d'altra parte in su tapeti. Intanto il re, cercando alle vicine valli, era andato, e a boschi più secreti, se ritrovasse capre o daini o cervi, e l'arco gli portar dietro 2 servi. Mentre aspettamo, in gran piacer sedendo, che da cacciar ritorni il signor nostro, vedemo l'orco a noi venir correndo lungo il lito del mar, terribil mostro. Dio vi guardi, signor, che il viso orrendo dell'orco agli occhi mai vi sia di mostro. Meglio è per fama aver notizia d'esso, ch'andagli sì che lo veggiate appresso. Non gli può comparir quanto sia lungo, sì smisuratamente è tutto grosso. In luogo d'occhi, di color di fungo, sotto la fronte ha 2 coccole d'osso. Verso noi vien, come vi dico, lungo il lito, e par con Monticel sia mosso. Mostra le zanne fuor, come fa il porco. A lungo il naso e il sen bavoso e sporco. Correndo viene, e il muso a guisa porta che il bracco suol, quando entra in sulla traccia. Tutti che lo veggiam, con faccia smorta, in fuga andamo, ove il timor ne caccia. Poco il veder lui cieco ne conforta, quando fiutando sul, par che più faccia, ch'altri non fa, ch'abbia odorato il lume. E bisogno al fuggire eran le piume. Corron chi qua, chi là, ma poco lece da lui fuggir, veloce più che il noto. Di 40 persone, appena 10 sopra il naviglio si salvaro a nuoto. Sotto il braccio un fastello alcuni fece, nel grembio si lasciò nel seno vuoto. Un suo capace zaino empisse neanco, che gli pendea come a pastor dal fianco. Portoci alla sua tana il mostro cieco, cavata in lito al mar, dentro uno scoglio. Di marmo così bianco è quello speco, come esser soglia ancor non scritto foglio. Quivi abitava una matrona seco, di dolor piena in vista e di cordoglio, e t'avea in compagnia donne e donzelle, d'ogni età, d'ogni sorte, e brutte e belle. Era presso alla grotta in che gli stava, quasi alla cima del giogo superno, un'altra, non minor di quella cava, dove del gregge suo facea governo. Tanto n'avea che non si numerava. E n'era egli il pastor, l'estate e il verno. Ai tempi suoi gli apriva e tenea chiuso, per spasso che n'avea più che per uso. L'umana carne meglio gli sapeva, e prima il fa veder che all'antro arrivi, che 3 dei nostri giovini c'aveva, tutti li mangia, anzi, trangugia vivi. Viene alla stalla e un gran sasso ne leva, ne caccia il gregge e noi riserra quivi. Con quel sen va dove il suol far s'atollo, suonando una zampogna c'avea in collo. Il signor nostro, intanto ritornato alla marina, il suo danno comprende, che trova gran silenzio in ogni lato, voti frascati, padiglioni e tende. Né sa pensar chi si l'abbia rubato, e pien di gran timore al lito scende, onde in occhiali suoi vede in disparte sarpar lor ferri e in opera por le sarte. Tosto che si lui veggiano sul lito, il palischermo mandano a levarlo. Ma non si tosto a Norandino udito dell'orco, che venuto era a rubarlo, che senza più pensar piglia partito, dovunque andato sia di seguitarlo. Vedersi tor Lucina, si gli duole, cor acquistarla o non più viver vuole. Dove vede apparir lungo la sabbia la fresca orma, ne va con quella fretta con che lo spinge l'amorosa rabbia, finché giunge alla tana ch'io v'ho detta. Uve con tema la maggior che sabbia a patir mai, l'orco da noi s'aspetta, ad ogni suono di sentirlo parci, ch'affamato ritorni a divorarci. Quivi fortuna il re da tempo guida, che senza l'orco in casa era la moglie. Come ella il vede, fugge e gli grida, misero te, se l'orco ti ci coglie. Coglia, disse, o non coglia, o salvi o uccida, che miserrimo sia, non mi si toglie. Disirmi mena, e non error di via, ch'ho di morir presso alla moglie mia. Poi seguì dimandando le novella di quei che prese l'orco in sulla riva, prima degli altri di Lucina Bella, se l'avea morta o la tenea cattiva. La donna umanamente gli favella e lo conforta, che Lucina è viva e che non è alcun dubbio che la muora, che mai femmina l'orco non divora. Esser di ciò argomento ti possio, e tutte queste donne che son meco. Né a me né a lor mai l'orco è stato rio, purché non ci scostiam da questo speco. A chi cerca fuggir, pon grave fio. Né pace mai può ritrovar più seco, o le sotterra vive, o l'incatena, o fa star nude al sol sopra l'arena. Quando oggi egli portò qui la tua gente, le femmine dai maschi non divise, ma siccome gli avea confusamente dentro a quella spelonca tutti mise. Sentirà a naso il sesso differente. Le donne non temer che siano uccise, gli uomini siene certo, e tempieranne di quattro il giorno o sei l'avide canne. Di levar lei di qui non ho consiglio che darti possa, e contentarti puoi che nella vita sua non è periglio. Starà qui al bene e al mal che avremo noi. Ma vattene per Dio, vattene figlio, che l'orco non ti senta e non ti ingoi. Tosto che giunge d'ogni intorno a nasa e sente sino a un topo che sia in casa. Rispose il re non si voler partire se non vedea la sua Lucina prima, e che piuttosto appresso a lei morire che viverne lontan faceva stima. Quando vede ella non potegli dire cosa che il muova dalla voglia prima, per aiutarlo fa nuovo disegno e ponvi ogni sua industria, ogni suo ingegno. Morte avea in casa ed ogni tempo appese con lor mariti assai capre e tagnelle, onde a sé e talle sue facea le spese e dal tetto pendea più d'una pelle. La donna fe che il re del grasso prese c'avea un gran becco intorno alle budelle e che se n'unse dal capo alle piante finché l'odor cacciò che gli ebbe in ante. E poi che il tristo puzzo aver le parve di che il fetido becco ognora sape, piglia l'irsuta pelle e tutto entrarve lo fe, che l'è sì grande che lo cape. Coperto sotto a così strane larve, facendo il gir carpon, seco lo rape là dove chiuso era d'un sasso grave della sua donna il bel viso soave. Norandino ubbidisce, e tra la buca della spelonca ad aspettar si mette, a ciò col gregge dentro si conduca, e fino a sera disiando stette. Ode la sera il suon della sambuca, con che invita lassar l'umide erbette e ritornar le pecore all'albergo il fier pastor che lor venia da tergo. Pensate voi se gli tremava il core quando l'orco sentì che ritornava,
e che il viso crudel, pieno d'orrore, vide appressare all'uscio della cava. Ma poté la pietà più che il timore. «Sardea, vedete, o se fingendo amava, vien l'orco innanzi e leva il sasso e t'apre. Norandino entra fra pecore e capre. Entrato il gregge, l'orco a noi descende, ma prima sopra sé l'uscio si chiude. Tutti ne va fiutando, al fin duo prende, che vuol cenar delle lor carni crude. A rimembrar di quelle zanne orrende, non posso far ch'ancor non trieme e sude. Partito l'orco, il re getta la gonna ch'avea di becco e abbraccia la sua donna. Dove averne piacer deve conforto, vedendo il quivi e l'anaffanno e noia. Lo vede giunto va da restar morto, e non può far però che essa non muoia. Con tutto il mal, diciagli, ch'io supporto, signor, sentia non mediocre gioia che ritrovato non t'eri con noi quando dall'orco oggi qui tratta fui.
Che sebbene il trovarmi ora in procinto d'uscir di vita m'era acerbo e forte, pur mi sarei, come è comune istinto, dogliuta sol della mia trista sorte. Ma ora, o prima o poi che tu sia estinto, più mi durrà la tua che la mia morte. E seguitò, mostrando assai più affanno di quel di Norandin che del suo danno.
La speme, disse il re, mi fa venire co di salvarti, e tutti questi teco. E se io non posso far, meglio è morire, che senza te mio sol viver poi cieco. Come io ci venni, mi potrò partire, e voi tutt'altri ne verrete meco.
Se non avrete, come io non ho avuto, schifo a pigliar odor d'animal bruto. La fraude insegnò a noi che contra il naso dell'orco insegnò a lui la moglie d'esso di vestirci le pelli in ogni caso che egli ne palpi nell'uscir del fesso. Poiché di questo ognun fu persuaso, quanti dell'un, quanti dell'altro sesso ci ritroviamo, uccidiam tanti vecchi, quelli che più fetean, che eran più vecchi. Ciungemo i corpi di quel grasso opimo che ritroviamo all'intestina intorno, e dell'orride pelli ci vestimo. Intanto uscì dell'aureo albergo il giorno. Alla spelonca, come apparve il primo raggio del sol, fece il pastor ritorno, e dando spirito alle sonore canne, chiamò il suo gregge fuor delle capanne. Tenea la mano al buco della tana, a ciò col gregge non uscissim noi. Ci prendea al varco, e quando pelo o lana sentia sul dosso, ne lasciava poi. Uomini e donne uscimmo per si strana strada, coperti dagli irsuti cuoi. E l'orco alcun di noi mai non ritenne, finché con gran timor Lucina venne. Lucina, o fosse perché ella non volle ungersi come noi, che schifo nebbe, o ch'avesse l'andar più lento e molle che limitata bestia non avrebbe, o quando l'orco la groppa toccolle, gridasse per la tema che la crebbe, o che se le sciogliessero le chiome, sentita fu, ne penso dirvi come. Tutti eravam sì intenti al caso nostro che non avemmo gli occhi agli altrui fatti. Io mi rivolsi al grido e vidi il mostro che già gli irsuti spogli le avea tratti e fattola tornar nel cavo chiostro. Noi altri dentro a nostre gonne piatti col gregge andamo ove il pastor ci mena tra verdi colli in una piaggia amena. Qui vi attendiamo, infinché, steso all'ombra d'un bosco opaco, il nasuto orco dorma. Chi lungo il mar, chi verso il monte sgombra. Sol Norandin non vuol seguir nostra orma. L'amor della sua donna si longombra, ch'alla grotta tornar vuol fra la torma, né partirsene mai sino alla morte, se non racquista la fedel consorte. Che, quando dianzi avea l'uscir del chiuso, vedutala restar captiva sola, fu per gittarsi dal dolor confuso spontaneamente al vorace orco in gola, e si mosse e gli corse infino al muso, né fu lontano agir sotto la mola, ma pur lo tenne in mandra la speranza ch'avea di trarla ancor di quella stanza. La sera, quando alla spelonca mena il gregge l'orco, e noi fuggiti sente, e cada a rimaner privo di cena, chiama Lucina d'ogni mal nocente, e la condanna a star sempre in catena allo scoperto, in sul sasso eminente. Vedela il re per sua cagion patire, e si distrugge, e sol non può morire. Mattina e sera l'infelice amante la può veder come s'affligga e piagna, che le va misto fra le capre e avante, torni alla stalla o torni alla campagna. Ella, con viso mesto e supplicante, gli accenna che per Dio non vi rimagna, perché vi sta a gran rischio della vita, né però a lei può dare alcuna aita. Così la moglie ancor dell'orco priega il re che se ne vada, ma non giova, che d'andar mai senza Lucina niega, e sempre più costante si ritrova. In questa servitude, in che lo lega pietate e amor, stette con lunga prova. Tanto che capitar venne a quel sasso il figlio d'Agricane e re Gradasso, dove con loro audacia tanto fenno che liberaron la bella Lucina, benché vi fu avventura più che senno, il portar correndo alla marina e al padre suo, che qui vi era, l'adenno. E questo fu nell'ora matutina che Norandin, con l'altro gregge, stava a ruminar nella montana cava. Ma poi che il giorno aperta fu la sbarra, e seppe il re la donna esser partita, che la moglie dell'orco gli lo narra, e come appunto era la cosa agita, grazie a Dio rende, e con voto ni narra che, essendo fuor di tal miseria uscita, faccia che giunga onde per arme possa, per prieghi o per tesoro, esser riscossa. Pien di letizia va con l'altra schiera del simo gregge e viene ai verdi paschi, e qui vi aspetta finché all'ombra nera il mostro per dormir nell'erba caschi. Poi ne vien tutto il giorno e tutta sera, e al fin, sicur che l'orco non lontaschi, sopra un naviglio monta in Satalia, e son 3 mesi che arrivò in Soria. In Rodi, in Cipro, e per città e castella, e d'Africa, e d'Egitto, e di Turchia, il re cercar fe di Lucina bella, né fin l'altrieri averne poté spia. L'altrier n'ebbe dal suocero novella, che sì con la vea salva in Nicosia, dopo che molti dì vento crudele era stato contrario alle sue vele. Per allegrezza della buona nuova prepara il nostro re la ricca festa, e vuol che ad ogni quarta luna nuova una se n'abbia far simile a questa, che la memoria rinfrescargli giova dei 4 mesi che in irsuta vesta fu tra il gregge dell'orco, e un giorno quale sarà dimane uscì di tanto male. Questo che ho narrato in parte vidi, in parte udì da chi trovossi al tutto. Dal re vi dico che calende ti divistette, sinché volse in riso il lutto. E se n'udite mai far altri gridi, direte a chi gli fa che mal m'è instrutto. Il gentiluomo in tal modo a Grifone della festa narrò l'alta cagione. Un gran pezzo di notte si dispensa dai cavalieri in tal ragionamento, e conchiudo un camore e pietà immensa mostrò quel re con grande esperimento. Andaron poi che si levar da mensa, ove buon grato e buon alloggiamento. Nel seguente mattin, sereno e chiaro, al suon delle allegrezze si destaro. Vanno scorrendo timpani e trombette, e ragunando in piazza la cittade. Or, poiché dei cavalli e dei carrette rimbombar de gridi odon le strade, Grifon le lucide armi si rimette, che son di quelle che si trovan rade, che l'avea impenetrabili e incantate la fata bianca di sua amante in prate. Quel d'Antiochia, più d'ogni altro vile, armossi seco e compagnia gli tenne. Preparate avea lor l'oste gentile, nervose lance e salde grosse antenne, e del suo parentado non umile compagnia tolta, e seco in piazza venne, e scudieri a cavallo e alcuni a piede, a tal servigi attissimi lor diede. Giunsero in piazza, e trassonsi in disparte, né pel campo curar far di sé mostra, per veder meglio il bel popol di Marte, cad uno o a due o a tre veniano in giostra. Chi con colori accompagnati ad arte letizia o doglia la sua donna mostra, chi nel cimier, chi nel dipinto scudo disegna amor, se la benigno o crudo. Soriani in quel tempo aveano usanza d'armarsi a questa guisa di ponente. Forse ve gli inducea la vicinanza che dei franceschi avean continuamente, che quivi allor reggean la sacra stanza dove in carne abitò di onnipotente. Ora i superbi e miseri cristiani, con biasmi lor, lasciano in man de cani. Dove abbassar dovrebbero la lancia, in augumento della santa fede, tra lor si dà nel petto e nella pancia, a destruzion del poco che si crede. Voi, gente ispana, e voi, gente di Francia, volgete altrove, e voi svizzeri, il piede, e voi tedeschi, a far più degno acquisto, che quanto qui cercate è già di Cristo. Se cristianissimi esser voi volete, e voi altri cattolici nomati, perché di Cristo gli uomini uccidete? Perché de beni lor son dispogliati? Perché Gerusalemme non riavete, che tolto è stato a voi da rinegati? Perché Costantinopoli e del mondo la miglior parte occupa il turco immondo? Non hai tu, Spagna, l'Africa vicina, che t'avvia più di questa Italia offesa? Eppur per dar travaglio alla meschina, lasci la prima tua sì bella impresa. O d'ogni vizio feti da sentina, dormi, Italia imbriaca, e non ti pesa, cura di questa gente, ora di quella che già serva ti fu, sei fatta ancella? Se il dubbio di morir nelle tue tane svizzer di fame in Lombardia ti guida, e tra noi cerchi o chi ti dia del pane, o per uscir di Nopia chi t'uccida, le ricchezze del turco hai non lontane, caccia al d'Europa, o almen di Grecia snida. Così potrai o del digiuno trarti, o cader con più merto in quelle parti. Quel che te dico, io dico al tuo vicino tedesco ancor. Là le ricchezze sono che vi portò da Roma Costantino. Portò nel meglio e fe del resto dono. Pattolo e Termo, onde si tra l'Orfino, Migdonia e Lidia, e quel paese buono per tante laudi, in tante storie noto, non è, s'andarvi vuoi, troppo remoto. Tu, gran leone, a cui premon le terga delle chiavi del celle gravi some, non lasciar che nel sonno si sommerga Italia, se la man l'hai nelle chiome. Tu sei pastore, e Dio t'ha quella verga data a portare e scelto il fiero nome perché tu ruggi, e che le braccia stenda sì che dai lupi il gregge tuo difenda. Ma d'un parlarne l'altro, ove sono ito sì lungi dal camin che io faceva ora. Non lo credo però sì aver smarrito, ch'io non lo sappia ritrovare ancora. Io dicea che in Soria si tenea il rito d'armarsi che i franceschi aveano allora. Sì che bella in Damasco era la piazza di gente armata d'elmo e di corazza. Le vaghe donne gettano dai palchi sopra i giostranti fior vermigli e gialli, mentre essi fanno a suon degli oricalchi levare a salti e taggirar cavalli. Ciascuno, o bene o mal che gli cavalchi, vuol far quivi vedersi e sprona e dalli. Di ch'altri ne riporta pregio e lode, muove altri al riso e gridar dietro sode. Della giostra era il prezzo
un'armatura che fu donata al re pochi dì innante, che sulla strada ritrovò a ventura, ritornando d'Armenia, un mercatante. Il re, di nobilissima testura, le sopraveste all'arme aggiunse, e tante perle vi pose intorno, e gemme e toro, che la fece valer molto tesoro. Se conosciuto il re quell'arme avesse, care avute l'avria sopra ogni arnese, né in premio della giostra l'avria messe, come che liberal fosse e cortese. Lungo saria chi raccontar volesse chi l'avea si sprezzate e vilipese, che in mezzo della strada le lasciasse, preda a chiunque o innanzi o indietro andasse. Di questo ho da contarvi più di sotto, ordirò di Grifon, che alla sua giunta un paio e più di lance trovò rotto, menato più d'un taglio e d'una punta. Dei più cari e più fidi al re fu Rotto, che quivi insieme avean lega congiunta. Giovani, in arme pratichi ed industri, tutti o signori o di famiglie illustri. Quei rispondean nella sbarrata piazza, per un dì, ad uno a tutto il mondo, prima con lancia e poi con spada o mazza, finché il re di guardarli era giocondo. E si foravan spesso la corazza. Per gioco, insomma, qui facean secondo fa gli nemici capitali, eccetto che potea il re partirli a suo diletto. Quel d'Antiochia, un uomo senza ragione, che Martano il codardo nominosse, come se della forza di Grifone, poiché era seco, partecipe fosse, audace entrò nel marziale agone, e poi da canto, ad aspettar fermosse, sinché finisce una battaglia fiera che tra due cavalier cominciata era. Il signor di Seleucia, di quell'uno che a sostener l'impresa aveano tolto, combattendo in quel tempo con Ombruno, lo ferì d'una punta in mezzo il volto, sicché l'uccise. E pietà ne ebbe ognuno, perché buon cavalier lo tenea molto. Ed oltre alla bontade, il più cortese non era stato in tutto quel paese. Veduto ciò, Martano ebbe paura che parimente a sé non avvenisse. E ritornando nella sua natura, a pensar cominciò come fuggisse. Grifon, che gli era presso e n'avea cura, lo spinse pur, poiché assai fece e disse contro un gentil guerrier che s'era mosso, come si spinge il cane al lupo addosso. Che 10 passi gli va dietro o 20, e poi si ferma, e t'abbaiando guarda, come di grigni minacciosi denti, come negli occhi orribil fuoco gli arda. Quivi ov'erano i principi presenti, e tanta gente nobile e gagliarda, fuggì lo incontro il timido Martano, e torse il freno e il capo a destra mano. Pur la colpa potea dare al cavallo, chi di scusarlo avesse tolto il peso, ma con la spada poi fe sì gran fallo che non l'avria demoste né difeso. Di carta armato par, non di metallo, si teme d'ogni colpo essere offeso. Fuggesi al fine e gli ordini disturba, ridendo intorno a lui tutta la turba. Il batter delle mani, il grido intorno se gli levò del populazzo tutto. Come lupo cacciato, fe ritorno Martano in molta fretta al suo ridotto. Resta Grifone. Egli par dello scorno del suo compagno esser macchiato e brutto. Esser vorrebbe stato in mezzo il fuoco, piuttosto che trovarsi in questo loco. Arde nel core e fuor nel viso avampa, come sia tutta sua quella vergogna, perché l'opere sue di quella stampa vedere aspetta il popolo ed agogna. Sì che rifulga chiara più che lampa sua virtù, questa volta gli bisogna, cunoncia un dito sol d'error che faccia, per la mala impression parrà sei braccia. Già la lancia avea tolta sulla coscia Grifon, che rare in arme era poco uso. Spinse il cavallo a tutta briglia, e poscia che alquanto andato fu,
la messa s'uso. E portò nel ferire estrema angoscia al baron di Sidonia, quando giuso. Ognun, maravigliando, in piè si leva, che il contrario di ciò tutto attendeva. Tornò Grifon con la medesma antenna, chintiera e ferma ricovrata avea, ed in tre pezzi la ruppe alla penna dello scudo al signor di Lodicea. Quel per cader tre volte e quattro accenna, che tutto steso alla groppa giacea. Pur rilevato al fin la spada strinse, voltò il cavallo e ver Grifon si spinse. Grifon, che il vede in sella e che non basta si fiero incontro perché a terra vada, dice fra sé: quel che non poté l'asta, in cinque colpi on sei farà la spada. E sulla tempia subito la tasta d'un dritto tal che par che dal ciel cada. E un altro gli accompagna, e un altro appresso, tanto che l'ha stordito e in terra messo. Qui vi erano da Pamia duo germani, soliti in giostra rimaner di sopra, Tirse e Corimbo, e tambo per le mani del figlio d'Uliver cader sozzopra. L'uno gli arcion lascia allo scontro vani. Con l'altro messa fu la spada in opra. Già per comun giudicio si tien certo che di costui fia della giostra il merto. Nella lizza era entrato Salinterno, grandi odarro e maliscalco regio, e che di tutto il regno avea il governo, e di sua mano era guerriero egregio. Costui, sdegnoso, con guerriero esterno, debba portar di quella giostra il pregio. Piglia una lancia e verso Grifon grida, e molto minacciandolo lo sfida. Ma quel con un lancion gli fa risposta che avea per lo miglior fra 10 eletto. E per non fare error, lo scudo apposta e via lo passa, e la corazza e il petto. Passa il ferro crudel fra costa e costa, e fuor pel tergo un palmo esce di netto. Il colpo, eccetto al re, fu a tutti caro, ch'ognuno odiava Salinterno avaro. Grifone appresso a questi in terra getta duo di Damasco, Ermofilo e Carmondo. La milizia del re dal primo è retta, del mar grande ammiraglio è quel secondo. Lasciò lo scontro l'un la sella in fretta. Adosso all'altro si riversa il pondo del rio d'Estrier, che sostener non puote l'alto valor con che Grifon percuote. Il signor di Seleucia ancor restava, miglior guerrier di tutti gli altri sette, e ben la sua possanza accompagnava con destrier buono e con arme perfette. Dove dell'elmo la vista si chiava, l'asta allo scontro l'uno e l'altro mette. Pur Grifon maggior colpo al pagan diede, che lo fe staffeggiar dal manco piede. Gittaro i tronchi e si tornaro addosso, pieni di molto ardir, coi brandi nodi. Fu il pagan prima da Grifon percosso d'un colpo che spezzato avria gli incudi. Con quel fender si vide e ferro e tosso, dunque letto s'avea tra mille scudi. E se non era doppio e fin l'arnese, feria la coscia, ove cadendo scese. Ferì quel di Seleucia alla visera Grifone a un tempo, e fu quel colpo tanto che l'avria aperta e rotta, se non era fatta come l'altr'arme per incanto. Gli è un perder tempo che il pagan più fera, così son l'arme dure in ogni canto. E in più parti Grifon già fessa e rotta l'armatura a lui, ne perde botta. Ognun potea veder quanto di sotto il signor di Seleucia era Grifone. E se partir non li fa il re di botto, quel che sta peggio la vita vi pone. Fenorandino alla sua guardia motto, che entrasse a distaccar l'aspra tenzone. Quindi fu l'uno e quindi l'altro tratto, e fu lodato il re di sì buon atto. Gli otto, che dianzi avean col mondo impresa, e non potuto durar poi contra uno, avendo mal la parte lor difesa, usciti eran del campo, ad uno,
Gli altri che eran venuti a lor contesa, qui vi restar senza contrasto alcuno, avendo lor grifon solo interrotto quel che tutti essi avean da far contra otto. E durò quella festa così poco, che in men d'un'ora il tutto fatto s'era. Ma Norandin, per far più lungo il gioco e per continuarlo infino a sera, dal palco scese e fe sgombrare il loco, e poi divise in due la grossa schiera. Indi, secondo il sangue e la lor prova, gli andò accoppiando e fe una giostra nuova. Grifone intanto avea fatto ritorno alla sua stanza pien d'ira e di rabbia, e più gli preme di Martan lo scorno, che non giova l'onor che sovinto abbia. Quivi per tor l'obbrobrio ch'avea intorno, Martano adopra le mendaci labbia, e l'astuta e bugiarda meretrice, come meglio sapea, gli era adiutrice. Ossio no, che il giovin gli credesse, pur la scusa accettò, come discreto, e per suo meglio allora elesse, quindi levarsi, tacito e secreto, per tema che se il popolo vedesse Martano comparir, non stesse cheto. Così, per una via nascosa e corta, uscirò al cammellor fuor della porta. Grifone, o ch'egli o che il cavallo fosse stanco, o gravasse il sonno pur le ciglia, al primo albergo che trovar fermosse, che non erano andati oltre a 2 miglia. Si trasse l'elmo, e tutto disarmosse, e trar fece a cavalli, e sella e briglia. E poi serrossi in camera a soletto, e nudo per dormire entrò nel letto. Non ebbe così tosto il capo basso che chiuse gli occhi, e fu dal sonno oppresso così profondamente che mai tasso né ghiro mai s'addormentò quanto esso. Martano intanto e Torrigille a spasso entraro in un giardin che era lì appresso, ed un inganno ordir che fu il più strano che mai cadesse in sentimento umano. Martano disegnò Torri il destriero, i panni e l'arme che Grifon s'attratte, e andare innanzi al re pel cavaliero che tante prove avea giostrando fatte. L'effetto ne seguì, fatto il pensiero. Tolle il destrier più candido che latte, scudo e cimiero, et arme e sopraveste, e tutte di Grifon l'insegne veste. Con gli scudieri e con la donna, dov'era il popolo ancora, in piazza venne, e giunse a tempo che finian le prove di girar spade ed arrestare antenne. Comanda il re che il cavalier si trove, che per cimiera vea le bianche penne, bianche le vesti e bianco il corridore, che il nome non sapea del vincitore. Colui che indosso il non suo cuoio aveva, come l'asino già quel del leone, chiamato, se n'andò come attendeva a Norandino, in loco di Grifone. Quel re cortese, incontro se gli leva, l'abbraccia e bacia, e al lato se lo pone. Né gli basta onorarlo e dargli loda, che vuol che il suo valor per tutto soda. E fa gridarlo, al suon degli oricalchi, vincitor della giostra di quel giorno. L'alta voce ne va per tutti i palchi, che il nome indegno udir fa d'ogni intorno. Se quel re vuol capar a par cavalchi, quando al palazzo suo poi fa ritorno. E di sua grazia tanto gli comparte, che basteria se fosse Ercole o Marte. Bello è tornato alloggiamento d'elli in corte, e onorar fece con lui Orrigille anco, e nobili donzelli mandò con essa e cavalieri sui. Ma tempo è canco di Grifon favelli, il qual né dal compagno né d'altrui temendo inganno addormentato sera, né mai si risvegliò fino alla sera. Poiché fu desto e che dell'ora tarda s'accorse, uscì di camera con fretta, dove il falso cognato e la bugiarda Orrigille lasciò con l'altra setta. E quando non gli trova e che riguarda
non v'esser l'arme nei panni, sospetta. Ma il veder poi più sospettoso il fece l'insegna del compagno in quella vece. Sopravvien l'oste e di colui l'informa che già gran pezzo di biancarme adorno con la donna e col resto della torma avea nella città fatto ritorno. Trova Grifone a poco l'orma cascosa gli avea mor fino a quel giorno e con suo gran dolor vede esser quello adulter d'Origille e non fratello. Di sua sciocchezza indarno ora si duole, ch'avendo il ver dal peregrino udito, lasciato mutar sabbia alle parole di chi l'avea più volte già tradito. Vendicar si potea, né seppe, or vuole l'inimico punir, che gli è fuggito, e te constretto, con troppo gran fallo, a tor di quel vil uom l'arme e il cavallo. Eragli meglio andar senza arme e nudo, che porsi indosso la corazza indegna o che imbracciar l'abominato scudo o por su l'elmo la beffata insegna. Ma per seguir la meretrice il drudo, ragione in lui pari al disio non regna. A tempo venne alla città, ch'ancora il giorno avea quasi di vivo un'ora. Presso alla porta, ove Grifon venia, siede a sinistra un splendido castello, che più che forte ch'a guerre atto sia, di ricche stanze accomodato e bello. I re, i signori, i primi di Soria, con alte donne in un gentil drappello, celebravano quivi in loggia amena la real, sontuosa e lieta cena. La bella loggia sopra il muro usciva con l'alta rocca fuor della cittade, e lungo tratto di lontan scopriva i larghi campi e le diverse strade. Or che Grifun verso la porta arriva con quell'arme d'obbrobrio e di viltade, fu con non troppo avventurosa sorte dal re veduto e da tutta la corte. E riputato quel di ch'avea insegna, mosse le donne e i cavalieri a riso. Il vil Martano, come quel che regna in gran favor, dopo il re il primo assiso, e presso lui la donna di sé degna, le quali Norandin con lieto viso volse saper chi fosse quel codardo, che così avea al suo onor poco riguardo. Che dopo una sì triste e brutta prova, con tanta fronte o gli tornava in ante. Dicea, questa mi par cosa assai nuova, che essendo voi guerrier degno e prestante, costui compagno abbiate che non trova di viltà pari in terra di Levante. Il fate forse per mostrar maggiore, per tal contrario, il vostro alto valore. Ma ben vi giuro per gli eterni dei, che se non fosse ch'io riguardo a voi, la pubblica ignominia gli farei ch'io soglio fare agli altri pari a lui. Perpetua ricordanza gli darei, come ognor di viltà nemico fui. Ma sappia, se impunito se ne parte, grado a voi che il menaste in questa parte. Colui, che fu di tutti i vizi il vaso, rispose, alto signor dir non sapria chi sia costui, ch'io l'ho trovato a caso, venendo d'Antiochia, in sulla via. Il suo sembiante m'avea persuaso che fosse degno di mia compagnia, che intesa non avea prova né vista se non quella che fece oggi assai trista, la qual mi spiacque sì che restò poco che per punir l'estrema sua viltade non gli facessi allora allora un gioco che non toccasse più lance né spade, ma ebbi più che a lui rispetto al loco e riverenzia a vostra maestade. Né per me voglio che gli sia guadagno l'essermi stato un giorno o due compagno, di che contaminato anco esser parme, e sopra il cor mi sarà eterno peso se con vergogna del mestier dell'arme io lo vedrò da noi partire illeso. E meglio che lasciarlo, satisfarme potrete se sarà ad un merlo in peso, e fia lodevole opera e signorile, perché il sia esempio e specchio ad ogni vile. Al detto suo Martano, origile ave senza accennar, confermatrice presta. «Non so», rispose il re, «l'opre si prave, che al mio parer v'abbia d'andar la testa. Voglio, per pena del peccato grave, che sol rinuovi al popolo la festa». E tosto a un suo baron che fe venire, impose quanto avesse ad eseguire. Quel baron molti armati seco tolse e dalla porta della terra scese, e quivi con silenzio li raccolse e la venuta di Grifone attese. E nell'entrar si d'improvviso incolse che fra i due ponti a salvamento il prese, e lo ritenne con beffe e con scorno in una oscura stanza insin al giorno. Il sole appena avea il dorato crine tolto di grembio alla nutrice antica e cominciava dalle piagge alpine a cacciar l'ombre e far la cima aprica, quando, temendo il vil Martan ch'al fine Grifone ardito la sua causa dica e ritorni la colpa ond'era uscita, tolse licenzia e fece indi partita. Trovando idonea scusa al priego regio che non stia allo spettacolo ordinato. Altri doni gli avea fatto col pregio della non sua vittoria il signor grato e soprattutto un ampio privilegio dove era d'alti onori al sommo ornato. Lasciarlo andar, ch'io vi prometto certo che la mercede avrà secondo il merito. Fu Grifon tratto a gran vergogna in piazza quando più si trovò piena di gente. Gli avean levato l'elmo e la corazza e lasciato in farsetto assai vilmente. E come il conducessero alla mazza, posto l'avean sopra un carro eminente che lento lento tiravan due vacche da lunga fame attenuate e fiacche. Venian d'intorno all'ignobil quadriga vecchie sfacciate e disoneste putte, di che n'era una e tor un'altra auriga, e con gran biasmo lo mordeano tutte. Lo poneano i fanciulli in maggior briga, che oltre le parole infami e brutte l'avrian coi sassi insino a morte offeso, se dai più saggi non era difeso. L'arme, che del suo male erano state cagion, che di lui fer non vero indicio, dalla coda del carro strascinate, patian nel fango debito supplicio. Le ruote innanzi a un tribunal fermate, gli fer udir dell'altrui maleficio la sua ignominia, che sugli occhi detta gli fu, gridando un pubblico trombetta. Lo levar quindi, e lo mostrar per tutto, dinanzi a templi, ad officine e a case, dove alcun nome scelerato e brutto che non gli fosse detto non rimase. Fuor della terra l'ultimo condotto fu dalla turba, che si persuase bandirlo e cacciar indi a suon di busse, non conoscendo ben che gli si fusse. Sì tosto appena gli sferraro i piedi e liberargli in una e l'altra mano, che torno scudo ti impugnargli, vedi la spada che rigò gran pezzo il piano. Non ebbe contra sé lance né spiedi, che senza arme venia il popolo insano. Nell'altro canto differisco il resto, che tempo è omai, signor, di finir questo,